con sapientissimo variar di toni e, come facevano presagire gli ultimi versi del canto precedente, con quel richiamo a un'innocenza primigenia, la parlata di Matelda si risolleva poeticamente all'inizio del 29° del Purgatorio, non più ragionamenti, ma un canto come di donna innamorata. Beati quelli i cui peccati sono dimenticati. Dante stava per passare il Lete, il fiume che toglie la memoria dei peccati. Cantando come donna innamorata, ripeto, d'amore divino, continuò col fin di sue parole: beati quorum tecta sunt peccata. Sentite la piega suasiva dei versi seguenti, dove l'immagine della donna è trasferita con la similitudine delle ninfe su un piano mitico. Su tutto si riverbera la luce di quella favolosa età dell'oro. E come ninfe che si givan sole per le selvatiche ombre, disiando qual di veder, qual di fuggir lo sole, allor si mosse contra il fiume, andando su per la riva, e io pari di lei, picciol passo con picciol seguitando. Ed ecco, tra Matelda e Dante non han fatto 100 passi, che accade qualcosa di straordinario. Le rive del fiume dan volta, cioè si piegano, in modo che Dante torna a camminare verso Levante. E, come ben dice il Momigliano, non un particolare del cammino, ma il segnale di una lunga e vasta azione scenica che incomincia, la prima proposizione tematica della solenne processione che segue. La gran foresta è trascorsa da un subito lustro, come da un lampo, onde cresce lo stupore di Dante. Non eran 100 tra suoi passi e miei, quando le ripe igualmente dier volta per modo calevante mi rendei. Né ancor fu così nostra via molta, quando la bella donna tutta a me si torse, dicendo: frate mio, guarda e ascolta. Ed ecco, vedete quel moto di sorpresa continuo, quando, ed ecco un lustro subito trascorse da tutte parti per la gran foresta, tal che di balenar mi mise in forse. Ma perché il balenar, come vien, resta, e quel durando più e più splendeva, nel mio pensar dicea: che cosa è questa? In quest'aria assorta d'anima come rapita in estasi corre una melodia che par baluginare. Bellissimo, trasognato il trapasso dei versi 22 e 23. E una melodia dolce correva per l'aere luminoso. In tal modo un giusto zelo fa riprendere a Dante l'ardimento di Eva che, mentre nel paradiso terrestre tutto ubbidiva a Dio, femmina sola e pur testè formata, creata solo allora, innocente, non sofferse di star sotto alcun velo, non sopportò di stare sotto il velo dell'ubbidienza, che se ci fosse rimasta con sommissione, divota, avrei quelle ineffabili delizie sentite prima e più lunga fiata. Avrei goduto le ineffabili delizie del paradiso terrestre prima, fin dalla nascita, e per tutta la vita, non soltanto in quel viaggio. Dante è tutto sospeso fra le primizie, fra i primi saggi dell'eterno piacer, della beatitudine eterna. Quando il lustro testè veduto si fa fuoco acceso sotto i verdi rami, molto bello, e nella dolce melodia si intendono le parole del canto. Il momento è di tale importanza che nei versi seguenti si inserisce una solenne invocazione. Dante poeta finge, cioè, di aver particolare bisogno d'essere aiutato a trovare in versi forti cose a pensar, cose difficili anche solo ad essere pensate. Versi dunque: il monte Licona per lui, l'acqua delle sue fonti ispiratrici di poesia, e Urania, la musa delle cose celesti, gli dia una mano con l'altre muse, col suo coro. O sacrosante vergini, se fami, fredde o vigilie mai per voi soffersi, cagion mi sprona ch'io mercè vi chiami. Or convien che Elicona per me versi e Urania m'aiuti col suo coro, forti cosa pensar mettere in versi. Non ci resta che incoraggiare la nostra umiltà. Vediamo. Poco più oltre, sette alberi d'oro falsava nel parere il lungo tratto del mezzo che era ancor tra noi e loro. Poco più oltre, il lungo tratto che ancora c'era fra noi e loro mi faceva falsamente credere di vedere sette alberi d'oro. Ma quando fui sì presso di lor fatto che l'obietto comun che il senso inganna non perdea per distanza alcun suo atto, la virtù che ragion discorso ammanna, siccome elli eran candelabri apprese e nelle voci del cantare osanna. Il senso generale è questo. Quando fui vicino abbastanza da poter discernere con precisione la figura degli oggetti, la virtù che ammanna discorso alla ragione, che cioè appresa dai sensi la realtà, fornisce alla ragione la materia dei suoi intendimenti, apprese che quelli non erano alberi bensì candelabri, e nelle voci del cantare distinse la parola osanna. Le cime dei candelabri fiammeggiano in una incantata terzina. Versi 52-54. Di sopra fiammeggiava il bello arnese. Mi ricordo il verso ladro, la sagrestia dei belli arnesi, Vanni Fucci. Più chiaro assai che luna per sereno di mezzanotte nel suo mezzo mese. È ancora una scena di muto stupore fra Dante e Virgilio. Io mi rivolsi d'ammirazion pieno al buon Virgilio ed esso mi rispose con vista carca di stupor non meno. I candelabri, l'alte cose, si muovono incontro ai poeti così lenti che al confronto anche le novelle spose che lasciano la casa paterna sarebbero più veloci. La similitudine è rapida ma sembra un po' forzata. Indi rendei l'aspetto all'alte cose che si movieno incontro a noi sì tardi che foran vinte da novelle spose. La donna rimprovera Dante che arde solo dal desiderio di guardare quelle vive luci invece di spingere lo sguardo a ciò che vien di retro. La donna mi sgridò: perché pur ardi sì nello aspetto delle vive luci e ciò che vien di retro lor non guardi? Genti, infatti, vengono dietro ai candelabri come dietro alle loro guide. Sono, come vedremo al verso 83, 24 signori, i quali sono guidati dai sette doni dello Spirito Santo: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timor di Dio. Genti vid'io allor come lor duci venire appresso vestite di bianco, simbolo il bianco della fede, e tal candor di qua giamai non fuci ci fu. È una processione sempre più luminosa. Le fiamme dei candelabri si riverberano nell'acqua dell'Ete che riflette anche a Dante come specchio il suo fianco sinistro. L'acqua splendea dal sinistro fianco e rendea me la mia sinistra costa se riguardava lei come specchio anco. Finché Dante dalla sua riva a tale posizione che solo il fiume lo separa dalla processione e si ferma e vede le fiammelle avanzarsi lasciando dietro a sé l'aere dipinto, per cui sembrano pennelli tirati sullo sfondo. È davvero una pittura essenzialmente suggestiva. L'aria al di sopra rimane dipinta di sette liste dei colori dell'arcobaleno e dell'alone della luna. Quando io dalla mia riva ebbi tal posta che solo il fiume mi facea distante per veder meglio ai passi diedi sosta e vidi le fiammelle andar davante lasciando dietro a sé l'aere dipinto e di tratti pennelli avean sembiante, sì che lì sopra rimanea distinto di sette liste tutte in quei colori onde fa l'arco il sole ed eglia il cinto l'alone. Questi stendardi o stendali, così chiama Dante le liste colorate provocate dalle fiamme nell'aria, vanno oltre la vista di Dante, a cui pare che le due estreme liste distino fra loro 10 passi, a simboleggiare forse i 10 comandamenti che vanno osservati se si vogliono ricevere i doni dello Spirito Santo. Ecco il gruppo lento e maestoso dei 24 signori coronati di fiordaliso che simboleggia la purezza di ciò che è scritto nei libri del Vecchio Testamento, personificati dai 24 signori. Sotto così bel ciel com'io diviso, come io descrivo, 24 signori a due coronati venien di fiordaliso. Tutti cantavan benedicta tue nelle figlie d'Adamo e benedette siano in eterno le bellezze tue. Sono il saluto di Gabriele e di Elisabetta a Maria. C'è in tutti questi versi l'attesa di qualcosa che non si sa. E forse questo è il motivo da cui più traggono suggestione poetica. Poscia che i fiori e l'altre fresche erbette a rimpetto di me dall'altra sponda libere fuor da quelle genti elette, siccome luce, luce in ciel seconda, vennero appresso lor 4 animali coronati ciascun di verde fronda. Ognuno era pennuto di 6 ali, le penne piene d'occhi e gli occhi d'argo, che ne aveva 100, se fosser vivi sarebber cotali. Avrete forse già compreso che sono i 4 Vangeli, coronati di verde perenne, come perenne è il loro insegnamento, o, come altri propone, perché il Vangelo è più giovane del Vecchio Testamento, i Signori. E probabilmente altro simbolo è nelle 6 ali occhiute, forse rammentare la rapida diffusione della parola evangelica. A descriver lor forme più non spargo rime, lettor, ch'altra spesa, d'altro devo parlare, è legato a spargo, vero? Ch'altra spesa mi strigne, tanto che a questa non posso esser largo. Ma leggi Ezechiel che li dipigne, come li vide dalla fredda parte venir con vento e con nube e con igne, e quali troverai nelle sue carte tali ranquivi, salvo che le penne Giovanni e Meco, e da lui si diparte. Ezechiele, profeta, parla di 4 animali che venivano da settentrione con vento, nube e fuoco. In Ezechiele gli animali hanno 4 ali, nell'Apocalisse di San Giovanni 6. Accanto a ognuno dei 4 animali, secondo Ezechiele, c'è una ruota. Dante, piegando le sue letture ai fini della sua creazione, col carro intende rappresentare la Chiesa, non per nulla in posizione centrale. Lo spazio dentro lor 4 contenne un carro in su 2 ruote trionfale che al collo d'un grifon tirato venne. Il grifone rappresenta Cristo nella sua natura umana, leone, e divina, aquila, come già in Isidoro di Siviglia. In mezzo alla processione, il grifone tendere 2 ali alla 4ª delle 7 liste colorate, ossia la mezzana, in modo che le ali, fendendo lo spazio, non interrompono nessuna delle liste, in armonia perfetta fra l'opera dello Spirito Santo e quella di Cristo, spiega il Dellungo. Esso tendea in sol una e l'altra ale tra la mezzana e le 3 liste, si canulla fendendo, facea male. Tanto saliva che non eran viste, le membra d'oro avea quant'era uccello e bianche l'altre di vermiglio miste. Non solo il carro trionfale dei Romani, ma lo stesso carro del sole sarebbe misero al confronto, ma Dante dice questo in modo molto più complicato. Poi vengono 3 donne che simboleggiano le 3 virtù teologali, la carità, tanto rossa che appena si sarebbe notata dentro al fuoco, la speranza, verde smeraldo, la fede, bianca come neve. Sembran guidate ora dalla fede, ora dalla carità, e il loro andare, lento o rapido, asseconda il canto della carità. tre donne in giro, dalla destra rota venian danzando, l'una tanto rossa ch'appena fora dentro al fuoco nota, l'altra era come se le carni e l'ossa fossero state di smeraldo fatte, la terza parea neve teste mossa, e or parean dalla bianca tratte, or dalla rossa, e dal canto di questa l'altre toglien l'andare, e tarde eratte. C'è soprattutto come un senso di concordia felice. Dalla sinistra fanno festa le quattro virtù cardinali, guidate dalla prudenza, ch'avea tre occhi in testa. Dalla sinistra quattro facean festa in porpora vestite, simbolo di carità senza la quale non sussistono. Dietro al modo d'una di lor ch'avea tre occhi in testa. Dopo il nodo, dopo il complesso sin qui descritto per trattato, ecco due vecchi d'abito diverso ma pari nella dignità. L'uno si mostra familiare di Ippocrate, quel sommo medico che la natura creò per giovare ai suoi prediletti, agli uomini. Rappresenta gli atti degli apostoli attribuiti a San Luca, che fu medico. L'altro mostra una cura, una preoccupazione contraria. Il medico guarisce, la spada ferisce. Rappresenta le epistole di San Paolo, che è di solito appunto raffigurato con la spada in mano, quale difensore della fede. Dante ne ha paura, forse perché, come suggerisce il Tommaseo, non ha saputo profittare per sé di quella potente parola. Appresso tutto il pertrattato nodo vidi due vecchi in abito dispari, ma pari in atto ed onesto e sodo. L'un si mostrava alcun de familiari di quel sommo Ippocrate, che natura agli animali fe che l'ha più cari, mostrava l'altro la contraria cura con una spada lucida e aguta, tal che di qua dal rio mi fe paura. Poi vediamo quattro in umile paruta, cioè di umile aspetto, apparenza. Rappresentano testi sacri meno importanti, le epistole di San Pietro, San Giovanni e San Giuda. E dietro a tutti un vecchio solo, figura perché così isolata e semplicemente delineata e indimenticabile, un vecchio solo venir dormendo con la faccia arguta. San Giovanni, l'autore dell'Apocalisse, che morì carico d'anni. Pensiamo che non dorme veramente, bensì è assorto nelle sue visioni apocalittiche, e la faccia è arguta perché è la faccia intenta d'un profeta. Questi sette sono abituati, cioè vestiti, come il primaio stuolo, come i 24 signori che abbiamo visto prima, ma di gigli d'intorno al capo non facean brolo, non sono inghirlandati, brolo vuol dire giardino, ghirlanda, di gigli, ma di rose e d'altri fior vermigli, non dimentichiamo che il rosso è simbolo della carità, di modo che chi li avesse visti un po' di lontano avrebbe giurato che avessero la fronte incendiata. Giurato avria, poco lontano aspetto, che tutti ardesser di sopra dei cigli. Versi molto belli, anche per il significato religioso che li anima. Il modulo deve aver affascinato il Boiardo, se scrisse che di lontano aspetto avria stimato che un fuoco ardesse nella verde spina. Un tuono chiude la processione e questo canto. E quando il carro a me fu a rimpetto, un tuon s'udì, e quelle genti degne parvero averla andar più interdetto, fermandosi ivi con le prime insegne.